Elezioni grigionesi 2022.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini e Roberto Scolla. Vi parliamo dalla sala multiuso del Centro Regionale dei Servizi di Roveredo per proporvi il primo dei dibattiti che le voci del Grigione italiano dedicano alle elezioni cantonali 2022 che si svolgeranno il 15 maggio. Oggi è il turno del Circolo di Mesocco.
6 edizioni speciali per farvi conoscere meglio i candidati dei circoli del Grigione italiano. Nel caso di Poschiavo e Roveredo, i nomi che figurano sulle liste sono molti e perciò abbiamo chiesto ai partiti di indicarci un rappresentante.
Per Mesocco i candidati all'unica poltrona a disposizione nel Parlamento retico sono 4, perché dobbiamo sottolinearlo che Mesocco ha purtroppo perso un seggio. Salutiamo dapprima, Roberto, le candidate.
Noblesse oblige, cominciando da Piera Furger dell'Alleanza del Centro. Buonasera.
Buonasera a tutti. Piera Furger di Mesocco, docente della scuola secondaria, rispettivamente vice direttrice della scuola Sexab del Moesano e responsabile della sede di Mesocco. Per quel che concerne le motivazioni della candidatura, devo dire che sono fortemente radicata nel territorio, cresciuta in un ambiente dove la politica era pane quotidiano. Mi farebbe piacere poter contribuire alla soluzione di problemi che interessano la nostra regione, rispettivamente il nostro cantone. I miei interessi sono molteplici, spaziano fra altro dalla difesa della lingua e della cultura nel nostro cantone trilingue, alla formazione, alla promozione di uno sviluppo sostenibile del turismo, dell'economia e della sanità.
E è un'eccezione nei 6 circoli elettorali grigioni italiani, oggi abbiamo 2 donne sui 4 candidati, quindi un 50-50, e quindi do la parola, salutandola, a Sabrina Amarca della lista PS Verdi.
Buonasera a tutti, ho 30 anni, sono anche un'insegnante di scuola secondaria, io sono in formazione. Dopo alcuni anni passati in Svizzera francese tra Friburgo e Ginevra, sono tornata ad abitare a Mesocco. Mi candido perché sono legata alla mia regione, quindi vorrei che diventi un luogo più attrattivo e vivo socialmente, e vorrei che non sia un punto di partenza la mia regione, ma un punto di arrivo, dove chi come me, che si è formato altrove, abbia la possibilità di tornare a vivere. E da linguista do molta importanza al riconoscimento dell'italiano a livello cantonale. È quindi opportuno che sia i servizi di primo soccorso, le centrali di emergenza, l'amministrazione abbiano a disposizione del personale italofono. Quindi assieme alla mia frazione farò in modo che questo avvenga.
Ora è il turno di Mario Giovanoli della lista Ulici. Buonasera anche a lei.
Ecco, buonasera a tutti. Io sono nato a Casaccio in Bregaglia e poi dopo ho fatto la magistrale e sono andato come docente a Verdabbio. E ho fatto 3 anni scuola lì con classe complessiva. Naturalmente anni e anni che faccio politica e anche creato lì in Bregaglia la sezione della Bregaglia, UDC, e poi quando adesso è un anno che sono ritornato in Mesolcina a Verdabbio, ho parlato un po' con l'UDC che era comune di Roveredo e adesso è diventato UDC Regione Moesa. È per quello che mi sono candidato, anche per portare in avanti un po' questo programma politico dell'UDC del Moesano.
Bene, adesso al gran consigliere attualmente in carica, rappresentante dei liberali, Hans-Peter Wellig. Buonasera anche a lei.
Buonasera anche da parte mia. Io, come le due colleghe, abito nel comune di Mesocco, in particolare vivo e lavoro a San Bernardino, sono gestore di un albergo con una 15 di dipendenti, ormai da oltre 30 anni faccio questo lavoro, ormai o per fortuna, vabbè. Per me la politica già dagli primi anni dopo le scuole dell'obbligo ha cominciato a interessarmi, sono partito con il consiglio comunale, poi consiglio scolastico, municipio. In seguito ho fatto alcuni anni di pausa e poi adesso da 8 anni, i primi 4 come supplente e gli ultimi 4 come candidato diretto, rappresento il circolo e siedo in Gran Consiglio nelle file del Partito Liberale, frazione piuttosto grossa, e sicuramente uno dei miei obiettivi è quello di poter tornare a far parte di quella frazione dalla quale ho potuto sicuramente imparare tanto grazie a questo ho anche potuto muovere e muovermi abbastanza bene, soprattutto dietro le quinte, non tanto in aula. E questo per me è qualcosa di importante che mi ha insegnato molto.
Roberto Scolla, nel circolo di Mesocco c'è un'unica certezza, quella di aver perso un seggio per questioni evidentemente demografiche. Hans-Peter Wellig, cominciamo da lei. Che cosa bisogna fare di più?
Bisogna fare di più sicuramente, anche se la nostra regione è cresciuta come numeri, anche il circolo di Mesocco è cresciuto come abitanti, purtroppo non abbastanza. Il seggio che abbiamo perso è andato a favore, se non sbaglio, della città di Coina, al che è un gran peccato. Sicuramente rendere attrattiva di più il fatto di poter abitare a Mesocco. Noi abbiamo delle ottime scuole, sia a livello primario ma anche a livello secondario, e il fatto di poter insegnare soprattutto come seconda lingua, diciamo, il tedesco, è un'attrattiva non da poco per chi vuol venire a abitare in Mesolcina, nel Canton Grigioni. Mesocco magari è ancora un po' più a nord del circolo di Roa e Redo e quindi un attimino meno attrattivo. Però sicuramente la qualità di vita che abbiamo lì è buona, non metto in dubbio che qualcosa in più si può fare. Comunque i numeri stanno cambiando, stanno crescendo e sono fiducioso che questa differenza può senza tanti problemi venir colmata nei prossimi anni.
Sabrina Marca, lei è andata via ed è ritornata. Pensa che altri giovani possano fare la stessa cosa? Giovani o meno giovani, per carità di Dio.
Me lo auguro, sicuramente mi auguro che potremo combattere un po' lo spopolamento delle nostre valli per rendere un po' la nostra regione più attrattiva. Un primo passo potrebbe essere quello di incentivare l'aiuto alle giovani famiglie, rendendo accessibile ad esempio delle forme di accudimento extrascolastiche e rendendo magari anche gli asili nido gratuiti. Inoltre chiediamo che il Cantone sostenga l'edilizia abitativa di utilità pubblica, in modo che appunto la nostra regione non sia solo un paese dormitorio, ma che sia un paese dove ci si può permettere ancora di vivere, quindi è importante sostenere e mantenere i servizi di prima necessità.
Chiediamo al signor Giovanoli a questo punto, pensa che sostenere gli asili nidi, la costruzione di unità abitative, naturalmente a buon mercato si immagina, possa favorire un circolo come quello di Mesocco oppure rischia magari di favorire piuttosto un circolo grande come quello di Coira e della Valle del Reno in generale, dove ci sono anche molti posti di lavoro?
No, ha ragione la collega, senz'altro bisogna sostenere, anche se è un comune piccolo, diciamo, e poi importante magari anche valorizzare il potenziale della Mesolcina, no? Per consentire, diciamo, ai suoi abitanti di continuare a vivere bene e anche a lavorare in valle, come diceva lei, no? Importante anche mantenere i servizi e prestazioni in valle e non sempre come il cantone fa di centralizzare, perché io mi ricordo tanti uffici, se parlavo della Bregaglia, quello che riguarda il registro fondiario, l'ufficio fallimenti, tutti a Samaden e così, anche il stato civile, no? E queste cose dobbiamo cercare di mantenerle nei nostri comuni, perché anche lavoro.
Piera Furger, qual è la sua ricetta per tentare di incrementare la presenza di abitanti nell'Alta Valle Mesolcina?
Bella domanda. Cosa fare per incrementare? Beh, abbiamo visto che è già stato detto da chi mi ha preceduto che noi abbiamo dei buoni servizi a vari livelli, sia a livello appunto formativo, ma anche servizi fondamentali che funzionano veramente molto bene. Allora, secondo me bisognerebbe poter valutare la situazione sotto vari aspetti. Uno dal punto di vista economico, ormai voi sapete la zona di San Bernardino dove dovremmo cercare di incrementare veramente lo sviluppo sostenibile dell'Alta Valle. E in particolare io direi che bisognerebbe assolutamente trovare una soluzione a medio e lungo termine per gli impianti di risalita. Penso a una modalità appunto che per arrivare a una soluzione che queste strutture dovrebbero venire sostenute finanziariamente dal cantone, come ad esempio succede nel cantone limitrofo del Ticino dove gli impianti di risalita vengono sostenuti. Ecco, questo sarebbe per me una strada da seguire. Secondo luogo, noi, come diceva Peter prima, noi abbiamo dei giovani veramente ben formati, seri, che sanno assumere responsabilità. Il problema cos'è? Questi giovani non trovano lavoro. Quindi ci troviamo confrontati un pochettino come il limitrofo Ticino con la cosiddetta fuga dei cervelli. Allora qui secondo me c'è margine di manovra, specialmente al giorno d'oggi con l'informatica eccetera, sarebbe benissimo possibile che questi giovani vengano ad abitare qui nella nostra regione e che poi però si spostino magari parzialmente durante la giornata anche Lucerna, Zurigo, sono vicinissimi. Grazie alla NEAT, secondo me questo è un valore aggiunto molto importante che si potrebbe sfruttare. Inoltre, questi che lavorano, si spostano con la NEAT, si sa, possono lavorare sui treni. Il fatto di lavorare sul treno viene anche riconosciuto come lavoro. Ecco, questi un paio di esempi dove noi avremmo forse degli spazi per poter svilupparci, o almeno riprendere e rispettivamente continuare lo sviluppo.
Ecco, la signora Furger ha detto che il cantone dovrebbe fare come in Ticino, sostenere gli impianti di risalita. Sappiamo però che il canton Grigioni è un cantone che per spendere ogni franco lo gira quattro volte, rispettivamente ha un po' il braccino corto, diciamo così, anche perché ci sono partiti come l'UDC e i liberali che quando si tratta di spendere qualche cosa sono piuttosto resti. Hans-Peter Wellig, lei è anche un operatore turistico, ma è anche liberale. Allora, spese sì, spese no, sosteniamo, non sosteniamo?
Se noi prendiamo l'esempio del Canton Ticino, gli impianti non è che vanno bene o meglio di quelli grigionesi, perché il Cantone contribuisce annualmente, ancora ultimamente sono stati votati diversi milioni a sostegno delle varie stazioni sci. Di principio devo dire che l'autoimprenditorialità, la responsabilità del singolo e quindi anche delle varie società che gestiscono gli impianti, che fa la differenza e che deve far sì che una stazione possa funzionare bene e stare bene. Il caso di San Bernardino, dobbiamo essere sinceri, è un caso un po' particolare. Non so dove in Svizzera c'è un caso analogo dove adesso un proprietario per 10 anni ha deciso di chiudere, non ha più aperto, malgrado non avesse problemi finanziari, perché il fatto che gli impianti a San Bernardino sono chiusi da 10 anni non è perché finanziariamente c'era un problema, semmai era un problema di rinnovo, ma qui il discorso potrebbe andare veramente alla lunga. E io non sono decisamente dell'idea che la gestione corrente degli impianti deve venire sostenuta al cantone, che il cantone deve fare la sua parte nel finanziamento della creazione di nuovi impianti, questo è sicuramente una cosa assolutamente da auspicare. D'altronde nell'ambito del promuovimento economico ci sono le possibilità e il cantone lo fa anche. Dobbiamo anche essere realisti, se dovesse usare lo stesso metro e la stessa misura per tutte le stazioni del Canton Grigioni, probabilmente le finanze al nostro cantone non sarebbero quello che sono e di conseguenza bisognerebbe tornare a pensare come incassare in qualche franco in più.
Mario Giovanoli, come UDC, cosa ci dice?
Secondo me è giusto che bisogna aiutare questi impianti sciistici, no? Perché hanno vicino il Ticino e poi via Nufenen da quelle parti così, perciò l'importante è appunto che la funivia sia aperta, perché se non sbaglio quella grande è chiusa, no? Ecco, e sono cose che non vanno bene per, diciamo, anche San Bernardino, che ha avuto un buon turismo in questi 2 anni. Poi abbiamo parlato dell'economia, secondo me, ma bisognerebbe proprio cercare di sviluppare un progetto legato ad un settore economico, no? Per esempio come le cave, l'industria, il legname che viene sfruttato poco. Io ho letto il libro Acque che portano di Andrea Amarca, il trasporto legname Moesa al Lago Maggiore del 1700-1850, cioè esportazione di legname con la Bondasca, con la Calancasca e con lì della Valcama. E lì tantissimi operai che lavoravano, tanti boschi del comune, anche il comune guadagnava tantissimo. Questo magari è uno sviluppo.
Forse non via acqua, perché oggi...
No, ma sfruttare il bosco anche un po', no?
Aspetta, voleva aggiungere qualche cosa?
Sì, no, per confermare quanto dicevo prima, semplicemente finanziare annualmente degli impianti per tenerli aperti non ha assolutamente niente a che vedere con una sana gestione. E qui ci vuole gente che investe dei propri capitali, ma che vuole anche farli rendere, quindi diventa attivo, diventa dinamico, propositivo, e di conseguenza la qualità dell'offerta cresce e entra in competizione con altre stazioni.
Sabrina Marca invece come la pensa su questo argomento? Il cantone dovrebbe intervenire, dovrebbe sostenere gli impianti sciistici, in particolare quelli di San Bernardino, che sono evidentemente importantissimi per il vostro circolo?
È un argomento abbastanza delicato e spinoso. Di cuore direi di sì, perché sono cresciuta anch'io sulle piste di San Bernardino, ho imparato a sciare là, quindi ho un legame affettivo. Però chiaramente, anche come ricordato da Peter, gli impianti sono molti in tutto il Canton Grigioni e di conseguenza quanto sia sostenibile un finanziamento del genere mi chiedo.
Prego, signora Furger.
La situazione di San Bernardino è particolare e questo è noto a tutti. Però ci sono degli impianti appunto in altre parti del cantone che non navigano bene in buone acque. Sono pochi quelli che veramente autonomamente riescono a finanziare e vivere bene senza degli aiuti. Il nostro evidentemente è un caso molto particolare, però ci sono altri impianti di risalita che magari con piccoli aiuti sarebbe possibile gestirli come si deve. Non è che siamo un cantone che non va bene, cioè i preventivi sono sempre deficitari, però quando abbiamo i consuntivi abbiamo dei capitali importanti, quindi ci si deve anche chiedere questi capitali. Dove ha più senso investirli, usarli? Quello non è oggi che dobbiamo rispondere, però...
Roberto Scolla, un'idea di dove investirli ci sarebbe?
Sì, potrebbe anche creare non pochi posti di lavoro e aiutare la Svizzera a diventare magari un po' più autarchica o indipendente da un punto di vista energetico. Che ne dite se venisse ripreso il famoso progetto della Curciusa? Vorrei prima la risposta della signora Amarca, dei Verdi e dei Socialisti, che quando si parla di ambiente i Verdi sono sempre un pochino, diciamo così, prudenti.
Allora, una parte di questi capitali propri sono già da investire, da utilizzare per creare un fondo per sostenere il Green Deal, che è in fase di applicazione, e poterlo finanziare il più velocemente possibile. Trovo importante, data anche la situazione adesso tesa col conflitto tra Russia e Ucraina, cercare di diventare energeticamente indipendenti. Di conseguenza sì, l'investimento sia sull'energia idroelettrica che sull'energia solare penso sia auspicabile.
Signora Furger?
La situazione attuale, no, a livello mondiale preoccupa tanto, e quindi la Svizzera dovrebbe vedere di diventare sempre meno dipendente dall'estero per quel che riguarda le fonti energetiche. Una possibilità molto importante è naturalmente il riprendere questa produzione di energia idroelettrica, per cui la Curciusa sarebbe un progetto importante da realizzare.
Mario Giovanoli?
Io sono completamente d'accordo con loro, veramente, perché come lì abbiamo visto la guerra, no? Che anche l'Italia che è in difficoltà perché manca il gas. Noi almeno dighe così ne abbiamo, anche la Bregaglia, quello. Il 99% dell'elettricità la diamo a Zurigo, e noi adoperiamo soltanto uno. Perciò lì bisogna proprio, io sono d'accordo con le due colleghe.
Anche Hans-Peter Wellig?
Perfettamente d'accordo con loro. Proprio adesso, nella sessione di febbraio, l'ultima sessione del Gran Consiglio, sono andato a sondare un attimino il terreno perché mi sono giunte delle voci che il Canton Grigioni ha segnalato a Berna fra i progetti da mantenere, da portare avanti o da ampliare diversi progetti, e fra questi non, a quanto pare non è presente il possibile bacino di accumulo della Curciusa, cosa che a noi di Mesocco, al municipio e al sottoscritto naturalmente non ha fatto per niente piacere. Purtroppo, devo dire purtroppo, a quanto pare questa intenzione dal governo, questo fatto di non voler portare avanti il discorso Curciusa, è dato soprattutto dal fatto che per questioni ambientali, per grosse troppe opposizioni, in particolare dalle associazioni ambientaliste, le chance di poter, diciamo in tempi ragionevoli, poter avere più energia, cosa che proprio come è stato detto in questo momento ci sta insegnando che dobbiamo assolutamente diventare più autosufficienti e meno dipendenti dall'estero. Cosa che poi fra l'altro il Canton Grigioni lo è anche già in parte, perché la produzione di energia idroelettrica del cantone in realtà è molto di più di quella che il cantone stesso ha bisogno. Però potremmo diventare veramente una forza nel campo energetico a livello nazionale, non da ultimo grazie poi alla riconversione degli impianti.
Roberto, cerchiamo di capire quali sono le priorità per il circolo di Mesocco. Qual è il problema più urgente, Piera Furger?
Il lupo, la situazione lupo.
Sì.
Allora, sì, devo dire che ormai nella zona dell'Alta Valle, ma in tutta la valle, come a tutti noto, il problema lupo è sentito da tutti i contadini, gli alpatori, ma anche la gente in generale. Quindi ritengo che il cantone dovrebbe assolutamente fare qualcosa il più fretta possibile e a breve scadenza per arginare la presenza del lupo da noi, perché diciamo io ho sentito diverse persone che sono state colpite da abbattimenti, ma che hanno anche paura di tutti questi avvistamenti, sono aumentati ultimamente, creano una certa ansia, una paura, ma non solo dagli allevatori, da tutte le persone della zona, perché si ripercuote sulla libertà personale quasi. Addirittura chi vuole andare a passeggio semplicemente con un cane, io per esempio andavo magari a spasso anche verso sera, io verso sera non oso più andare a spasso con un cane, e così come me ci sono altri magari turisti che hanno quasi timore a fare certe escursioni nelle nostre zone senza calcolare tutte le perdite. È vero che ci sono degli aiuti finanziari importanti da parte della Confederazione, però gli aiuti finanziari non risolvono il problema lupo.
Il problema più importante per Sabrina Amarca, o quello più urgente?
Tra i problemi che mi stanno a cuore sicuramente la questione della rappresentanza femminile ancora. Nei Grigioni gli uomini dominano sia la politica comunale che quella cantonale. Attualmente il governo grigionese è composto solo da uomini e in Gran Consiglio invece poco meno di un seggio su quattro è occupato da una donna. Quindi serve prima un cambio di mentalità e poi serve magari, non so, una rappresentanza da parte dei partiti più forte dal punto di vista femminile.
Questo a livello globale, mentre per il Circolo di Mesocco?
Per il Circolo di Mesocco forse anche una difesa del plurilinguismo della lingua italiana. Dal mio punto di vista il fatto che sia più riconosciuta Coira.
Sono tutti temi che probabilmente affronteremo tra poco. Maria Giovanoli, per lei il problema più urgente da risolvere nel Circolo di Mesocco qual è?
Ma al primo posto ho messo anch'io lupi. Ho messo proprio il problema lupi perché conosco alcuni agricoltori dove hanno avuto grosse difficoltà, anche con recinti, cani, eccetera, eccetera, ma hanno sempre avuto pecore sbranate dal lupo, eccetera. E qui dobbiamo portare a Coira il problema. E dopo l'altro problema che diceva la Sabrina, appunto quello delle donne anche. Per esempio, su 491 candidati, 154 sono donne.
Ma però il problema non è che a Coira il governo può risolvere questo problema.
No.
È noi che dobbiamo risolvere, sono gli elettori che devono risolvere il problema. È loro che devono votare donne.
Hans Peter Wellig, il problema più urgente da risolvere per il Circolo di Mesocco, un problema che si possa risolvere a livello cantonale, insomma.
Un problema che si possa risolvere a livello cantonale, purtroppo, non è sicuramente quello del lupo. Il governo cantonale ci sta provando da un po' di tempo, purtroppo qui, grazie alla grossa popolazione, sia i politici che la popolazione stessa del resto della Svizzera, che volete o non volete, sono loro che dettano le regole, hanno fatto sì che nella legge sulla caccia certi animali sono non solo protetti ma super protetti, e quindi quando il Canton Grigioni chiede, è successo, di poter intervenire ed abbattere quei capi che creano grossi problemi, sovente, per non dire sempre, arriva il niet da parte di Berna, e questo è il grosso problema. Quindi qui il Canton Grigioni, malgrado il problema c'è in tutto il cantone, quindi non è solo da noi in Mesolcina, c'è nella Surselva, nella Valle d'Ardeno, non può fare niente. A mio modo di vedere un problema grosso, ma che nell'immediato non riusciamo a risolvere in Mesolcina, in particolare nel Circolo di Mesocco, è la questione degli impianti di San Bernardino. Questo ormai è una, ne avevamo detto prima, cioè dobbiamo riuscire a trovare una soluzione. E poi l'occupazione, io credo che se in Bassa Valle stanno aumentando i numeri, si stanno insediando anche certe attività, da noi nel Circolo di Mesocco qualcosina in più ci starebbe. Ci sono in atto alcuni movimenti, quindi qualcosina magari potrebbe anche succedere in breve tempo, però più posti di lavoro vuol dire anche possibilità poi di avere più gente che vive, e a mio modo di vedere sono questi due temi qua i temi perenni che abbiamo da parecchio tempo, non solo da adesso.
Sabrina Marca ha sollevato poc'anzi il tema della rappresentanza delle donne in Gran Consiglio e in governo. Piera Furger, cosa ne pensa di istituire delle quote rosa?
Allora, è da anni che si parla di queste quote rosa. Allora, le quote rosa tout court io non le posso condividere, perché in primis sta la competenza della persona che viene eletta. Quindi, indipendentemente dal sesso, forse una certa sensibilità più alta da parte appunto delle... Si parla delle quote rosa, va bene, ma per sensibilizzare un po' tutti gli elettori che la presenza femminile sia importante, però di fissare delle quote io non la vedo.
Mario Giovanoli, d'altra parte bisogna ricordare che le due donne che fino adesso sono state nel governo grigionese venivano dal vostro, dall'UDC, insomma, ecco, poi sono diventate borghese democratiche, ma Evelyn Widmer-Schlumpf e Barbara Ehrensteiner erano dell'UDC.
Anche l'Alleanza del Centro ha mantenuto la promessa di promuovere le donne al lavoro politico, le donne e anche i giovani, e questo trovo veramente un bel esempio che danno, no?
Quindi lei sta facendo, diciamo così, pubblicità per l'Alleanza del Centro?
No, perché io trovo anche che in certi campi, per esempio famiglia, scuole, così, è lì che manca la donna.
Aspetta, Velig.
Allora, di principio sicuramente no alle quote rosa, credo che sia sbagliato, perché se dovessimo introdurre delle quote a tutti i livelli non sarebbe sicuramente costruttivo. Ben vengano le donne, ci mancherebbe, io mi sento dire, se non ci fossero state le donne dall'inizio probabilmente non saremmo qui,
no.
Nessuno di noi, e di conseguenza assolutamente, però la competenza, come ha detto benissimo Piera, è forse il fattore più importante. Noi liberali avevamo una candidata, la collega Vera Stifler, che è anche la nostra capogruppo, l'abbiamo portata per eleggerla, convinti di portarla in governo, e l'Assemblea dei Delegati democraticamente ha avuto la possibilità di scegliere su 4 candidati, tutti pezzi da 90, mi viene di dire, e purtroppo la donna in questo caso qui non ce l'ha fatta. Se in sala erano presenti più uomini o donne non saprei dirlo, probabilmente più uomini, ma qui ha prevalso veramente la personalità che si è presentata. E quindi con la scelta di Martin Buhler credo di poter dire che abbiamo un candidato forte al governo.
Sabrina Marca, voi della lista PS Verdi avete il 50-50,
sì.
Per quanto riguarda il Gran Consiglio, per il governo non se ne parla.
Per il governo appunto rimane Peter il candidato di punta, però sì, penso che lo sciopero delle donne di qualche anno fa ha un po' svegliato la sensibilità. E penso che sia importante forse presentare delle liste dove ci sia una parità tra uomo e donna, in modo che anche l'elettore abbia a disposizione uno spettro di scelta. Quindi possono votare una donna perché si candidano anche donne. Bisogna però dire che non sempre le donne sono agevolate, anche perché per una donna è anche più difficile conciliare quella che è la vita politica dalla vita familiare. Per questo è importante prevedere delle misure che favoriscano la conciliabilità tra vita familiare e lavorativa, magari. Sentendosi più sostenute anche da questo punto di vista, sono anche più incentivate a mettersi in discussione.
Quindi lei sarebbe favorevole a delle quote fisse?
Non per forza.
Non per forza. E se non è favorevole o non per forza favorevole a delle quote fisse femminili, lo sarebbe per la rappresentanza linguistica, culturale linguistica? In questo caso pensiamo italofona, ad esempio, in governo, e penso ad un atto parlamentare che ha presentato Alessandro Della Vedova, che chiede sostanzialmente di fare nei grigioni quello che si fa anche in Vallese e a Berna, laddove un rappresentante in governo è della minoranza linguistica sostanzialmente.
Questo secondo me potrebbe essere anche un ottimo spunto, un'ottima proposta, sì.
Piera Furgeri, a questo punto le chiederei, perché non c'è mai un candidato di punta del grigione italiano? Perché i partiti scelgono sempre candidati che non arrivano dal grigione italiano?
Sì, questo perché bisogna chiederselo. Abbiamo avuto anche comunque candidati per dei posti importanti, come Della Vedova, per esempio, e questo penso che sia a noi italofoni di occuparci di trovare i candidati idonei da mettere in lista.
Sarebbe favorevole ad una quota iscritta in Costituzione per i grigioni italiani in governo?
E io qui in questi casi sono sempre un pochettino titubante, perché come detto dipende dalla persona. Che il grigione italiano comunque abbia secondo me delle possibilità, se veramente si vuole, ma che si sia sostenuti a livello di tutto il grigione italiano. Cioè, se uno proviene per esempio dalla Val Poschiavo, cioè dovremmo essere noi, se lo teniamo idoneo, tutto il grigione italiano a sostenerlo, indipendentemente dai partiti politici. Ma a volte in questi contesti magari il partito ha un po' la sua da dire. Se invece sosteniamo a livello grigione italiano, e probabilmente riusciremmo anche a catturare un pochettino il sostegno dei romanci, ecco, questo sarebbe più facile.
Hans-Peter Wellig.
Ma allora, Il tema dell'italianità e della rappresentanza dell'italiano nelle varie istituzioni, nelle varie commissioni, è un tema che noi, voi lo sapete benissimo, che noi dalla deputazione del Grigione Italiano da anni, anche prima sicuramente di quando arrivavo io, portiamo avanti e regolarmente in una qualche sessione lo portiamo sul tavolo in discussione. Permettetemi di dire che per esempio proprio grazie all'incarico del collega Bondolfi siamo riusciti a far passare in maniera piuttosto a larga maggioranza il fatto che nelle commissioni finalmente siano rappresentate tutte e tre le lingue cantonali, cosa non da poco, perché così sentendo un po' dietro le quinte in Gran Consiglio il mese di febbraio non è che era così scontata la cosa e a tanti non piaceva. Per il governo ho un qualche dubbio. Io ho sostenuto e ho firmato naturalmente l'incarico del collega Della Vedova, perché ci mancherebbe che quale rappresentante della Grigione Italiana non lo facessi. Però anche qui ho un qualche dubbio, perché rischiamo di creare una quota obbligatoria, ma poi non abbiamo la persona. Qui diventa ancora più difficile rispetto alle commissioni trovare la persona giusta da mandare a correre. Noi come liberali ci abbiamo provato all'interno del nostro partito con Maurizio Michel, persona graditissima e molto stimata in Gran Consiglio, Bregagliotto, che però purtroppo all'interno del partito non ha goduto dei numeri e dei consensi sufficienti per passare. Questa era veramente una bella soluzione. Sicuramente se si presenterà l'opportunità ritenteremo un'altra volta.
Il candidato c'era, il partito non ha sostenuto.
Esatto. È un po' come la storia del lupo, chi comanda sono i centri grossi, non siamo noi in periferia.
In questo caso la Surselva soprattutto, no? Mi sembra che abbia una certa importanza, nonché Coira come...
Nel nostro partito non direi la Surselva, piuttosto la zona Coira, Imboden, anche l'Alta Engadina rispettivamente la zona di Davos hanno sicuramente molta più forza di quella che abbiamo noi.
Ecco, signor Giovanoli, io le sottopongo un altro stimolo. Ha ragione Vellic quando dice bisogna fare, cercare di coinvolgere anche i grigioni italiani. Sta di fatto che alcune volte, se non spesso, e penso che Vellic mi possa dare ragione, anche quando si cercano i grigioni italiani non li si trovano.
Ma poi, un po' è così, è vero. Ma si parlava appunto della quota fissa. Io non sono proprio tanto d'accordo, cioè penso che la signora Fugger diceva bene, no? Perché si nomina la persona giusta, la persona che anche accetta, no? E che sia brava. Mentre farsi una quota negli uffici cantonali, no? Perché tante volte io vedo telefono, magari l'ufficio, sì, la musichina un attimo, aspettare, non so, fino a 20 minuti, sempre la musichina, poi ti passano quella che sa un po' di italiano, no? Ecco, queste cose bisogna cambiarle,
Roberto.
Io avrei un altro temino, sì. Alessandro, e vorrei cominciare a sottoporlo a Hans-Peter Vellic, che opera in un settore importante per Mesocco, lo sappiamo, San Bernardino, se ne è parlato più volte, è il turismo, e spesso e volentieri ancora proprio nei giorni passati all'assemblea di Gastro Grigioni è saltato fuori il tema della mancanza di manodopera, al che ci si chiede, ok, manca la manodopera, ma non è che i datori di lavoro pagano troppo poco le persone e quindi naturalmente la gente non vuole andare a lavorare nel settore del turismo, così importante, ricordiamolo, nei Grigioni siamo tra 25 e 30% del prodotto interno lordo cantonale.
A quell'assemblea di Gastro Graubünden ho partecipato anch'io e lì, oltre a discutere di questo tema, è stato presentato anche da parte di quattro personaggi che operano nel settore possibilità di che come si può fare per arrivare ad ovviare a questo problema di mancanza di personale qualificato o personale in genere e rendere la nostra professione più attrattiva, così da incentivare più gente a venirci. Ci sono alcuni modelli francamente interessanti, ma nello stesso tempo non così evidente da applicare, in quanto per esempio il discorso salario è stabilito da un contratto collettivo. Devo dire, nella nostra categoria non sono grandi salari, ma sono comunque salari rispetto a altre categorie nettamente superiori, mi permetto di dire anche nettamente. E poi soprattutto per quanto riguarda l'orario eccetera, il contratto collettivo ci limita e quindi qui non è così evidente trovare delle soluzioni. Purtroppo devo dire il discorso parte magari molto più da lontano, non da ultimo dalle scuole. Io credo che da troppi anni, da troppi decenni si è puntato troppo sullo studio, anche come genitori, se voler far studiare a tutti i costi i propri figli, portarli ad una laurea eccetera, quando invece sempre di più ci rendiamo conto che mancano professionisti artigiani qualificati, artigiani che producono plus valore, eccetera, gente che poi grazie anche ai modelli scolastici che abbiamo adesso, che ai miei tempi non c'erano, hanno poi la possibilità comunque di portarsi avanti, di aumentare la loro competenza con degli studi. E qui, a mio modo di vedere, bisogna lavorare tanto. È un problema nazionale, è un problema che tocca a tutti.
Ecco, e qui abbiamo due signore docenti in attività e un ex docente. Allora, cominciamo con le due signore, se permette, signor Giovanoli. Siete voi che stigate i giovani a studiare e non andare a lavorare a fare l'apprendistato? Signora Amarca.
Siamo ben consapevoli dell'offerta del sistema scolastico svizzero attualmente, del sistema formativo e della sua duttilità, il fatto di poter fare un apprendistato e poi specializzarsi in seguito, quindi non per forza. Più che altro bisognerebbe comunque fissare o un salario minimo o prevedere dei contratti collettivi di lavoro che prevedano delle condizioni di lavoro migliori e delle condizioni salariali comunque migliori.
Signora Furger?
Sì, allora, quali sono i motivi che spingono i nostri allievi a fare determinate scelte? Allora, prima di tutto dobbiamo dire che in questo momento abbiamo una massa critica, almeno noi nella sede di Mesocco, non così enorme. Cioè le classi, sì, abbiamo un numero di allievi abbastanza costante, ma non è che. Quindi il fatto di vedere chi va piuttosto verso lo studio che verso delle professioni tramite degli apprendistati, diciamo, cambia da anno a anno, non c'è una regola ben precisa, non è anche quantificabile, cioè non c'è una percentuale che dica chi sceglie che cosa. Secondo me ci sono ancora in certe famiglie dei pregiudizi da parte dei genitori, che si aspettano magari certe formazioni che loro non hanno magari potuto assolvere e quindi, ecco, hanno ancora un pochettino questo influsso. Nonostante che noi facciamo veramente un'informazione molto capillare. Adesso addirittura col nuovo piano di studio nelle seconde classi del secondario 1 è stata introdotta una lezione orientamento professionale, per cui loro, questo è un valore aggiunto enorme perché iniziano già in seconda, il penultimo anno della scuola dell'obbligo, a farsi delle idee, a informarsi eccetera. Quindi in questa lezione loro cominciano prima di tutto a conoscere se stessi, a conoscere se stessi, quali sono i loro interessi e così via. Poi vengono introdotti nei vari sistemi formativi post-scolastici e vengono informati su appunto il percorso, specialmente il percorso duale. Noi puntiamo veramente molto su questo valore aggiunto perché la Svizzera qui ha fatto veramente qualcosa di geniale. Il fatto è questo. Però strano. Certi allievi ho visto che fanno dei ragionamenti per scegliere delle professioni dove si guadagna molto, non tanto che, questo è anche una cosa che ho notato particolarmente ultimamente, invece c'è chi fa degli stage, perché noi proponiamo veramente di seguire questi stage per conoscere la professione e tanti grazie a quello la trovano quella giusta.
Maria Giovanoli, da ex docente, come vede il problema?
Ma io, a dire la verità, è da poco che sono qua, perciò la situazione non è proprio che la conosco bene. Per quanto riguarda la Bregaglia è proprio un po' così, che fanno questi stage così, poi scelgono poi il lavoro che vogliono fare oppure continuare a studiare, un po' così dappertutto.
E poi non rientrano più?
Sì. Perché dopo noi lo sbocco è Engadina e Coira, Zurigo, Italia, niente.
Roberto Scolla, siamo in chiusura. Facciamo fare una previsione ai nostri candidati?
Sì, come risposta secca, vorremmo sapere da ognuno di voi che cosa prevedete che possa essere il risultato il 15 maggio prossimo a livello di circolo e se a livello di cantone come potrebbe essere il nuovo Parlamento, proprio così. Anche se non ci avete mai pensato più di tanto, ma proviamo, buttate. Cominciamo dalla signora Amarca.
Allora, i risultati di queste elezioni saranno un po' una sorpresa per tutti, quindi a livello personale non saprei esprimermi a livello di circolo, però è una sfida che ho colto, ma sono consapevole di avere tanto da imparare. A livello cantonale, anche qui, non corro il rischio di parlare di cifre, spero però in un Parlamento più sociale, attento alla protezione del clima e, perché no, più rosa.
Signora Furger?
Ma anche per me fare previsioni è abbastanza difficile, però evidentemente se fossero le donne mi farebbe piacere, e soprattutto anche a livello cantonale, essendo l'unico partito fra tutti che propone una donna, ci terrei proprio che Camilla Meissen ce la faccia.
Signor Mario Giovanoli?
Sono sincero e anche realistico, io dico che abbiamo visto due signore e il signore che sono veramente validi, conoscono bene il territorio, la realtà del circondario e hanno esperienza, e secondo me io li voterei tutti e tre. Soltanto sì, soltanto ne uno, ma saranno poi i cittadini a decidere, no? Comunque io auguro a tutti un bocca al lupo, perché siete veramente bravi.
Hans-Peter Wellig.
A livello cantonale sicuramente ci saranno degli spostamenti fra i vari gruppi. Da quanto si sente e si legge, l'UDC guadagnerà un qualche seggio, anche perché con questo nuovo sistema la proporzione dovrebbe cambiare a favore dell'UDC. Molto probabilmente anche i socialisti, è un dato di fatto che dovrebbero poter guadagnare un qualche seggio, i liberali magari ne perdono qualcheduno. Il centro, io non sono così convinto che manterrà i numeri attuali grazie alla fusione fra i due partiti precedenti, e quindi niente, lasciamoci sorprendere, è un po' una novità per tutti. Per quanto riguarda il circolo, io innanzitutto vorrei invitare tutti ad andare a votare, ad eleggere. Se ci guardiamo in giro cosa sta succedendo appunto non tanto lontano da noi, dove probabilmente il sistema democratico non è il nostro, e quindi il voto, quando c'è, dal singolo cittadino, lascia il tempo che trova, perché a decidere sono quelli che fanno il loro interesse e quello che vogliono, e noi magari ne subiamo anche le conseguenze. E quindi ecco, dico, andate a votare soprattutto nel pieno rispetto di tutti, e nel circo di Mesocco la scheda numero 2 mi sembra una buona scheda, quindi se mettete quella nell'urna, perché no, ci stiamo.
Direi che Alessandro, a parte lo spot del signor Wellig, l'auspicio è quello che ci facciamo tutti, che la gente vada a votare, quindi direi che possiamo anche chiudere così, no?
Prima di chiudere però voglio ringraziare Luca Pelli per l'assistenza tecnica.